Buonasera, io ho il compito di aprire la serata e la apro con i ringraziamenti alla numerosa presenza di cittadini e non solo, di amministratori. Ringrazio il nostro gradito ospite, il procuratore capo di Como, dottor Nicola Piacente, che inizierà del suo tempo e della sua esperienza. Paolo Moretti, giornalista della provincia, media porter della rassegna. Il circolo ambienti dalle Alpi, i comuni di cui ho visto alcuni colleghi, alcuni sindaci, le biblioteche di Erosio, Carugo, Durago e Mariano Comense. Il dottor Del Vecchio, funzionario del comune di Como, coordinatore del progetto, e la libreria Libri al 7 che avete visto all'esterno. Vabbè, è l'ultima serata di questa, io ritengo, bella e importante serie rassegna. Quello che mi piace ricordare è soprattutto il sottotitolo a cui io tengo: sconfiggere le mafie, ognuno di noi può fare qualcosa. Mi sembra che proprio l'obiettivo di questa rassegna sia stato raggiunto. Io ho seguito quasi tutte le serate e devo dire che effettivamente hanno arricchito il sottoscritto, ma penso anche tutti quelli che hanno partecipato, di informazioni e soprattutto di strumenti per poter imparare a leggere questo fenomeno, il fenomeno della malavita, e a crearsi ovviamente essere capaci di crearsi poi delle riserve, delle modalità di agire. Quindi secondo me l'importanza che va data, io credo che stasera poi avremo l'ulteriore ricchissimo contributo, è quello di fare veramente bagaglio di tutto ciò che abbiamo sentito e di quello che ci è stato raccontato, perché ci hanno insegnato a capire, a guardare e renderci conto che qualcosa possiamo fare. Lo possiamo fare noi amministratori e lo possono fare i cittadini. Quindi io vi do una buona serata, ringrazio nuovamente il procuratore, sono convinto che sarà ricchissima.
Buonasera anche da parte mia, sono del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Brevissimamente un'introduzione delle cose che poi sono state dette anche dal sindaco Ape, che attesto ha partecipato a quasi tutti gli incontri. Questo fa piacere, insieme agli altri colleghi amministratori, sindaci, assessori, consiglieri e responsabili di biblioteche, delle 5 biblioteche citate, con cui abbiamo pensato questa rassegna che appunto oggi arriva alla fine. Rassegna che ha un doppio scopo, così come il progetto dentro cui è inserita ha un doppio scopo: un progetto sviluppato dal comune di Como, che è capofila, a cui hanno aderito parecchi comuni della provincia, che è molto più articolato di questa rassegna, è un contenitore di parecchie iniziative destinate ai cittadini nei vari aspetti, perché ci sono interventi nelle scuole, ci sono interventi serali, ci sono altre modalità per diciamo comunicare questo doppio obiettivo di cui vi dicevo prima. Il primo è diffondere la cultura della legalità, e non è mai sufficiente quello che si fa, visto che questo territorio è attestata la presenza comunque mafiosa e dall'altra parte anche una certa omertà da parte dei cittadini brianzoli. Non sono mie parole, riporto quelle che gli stessi magistrati, non so se altrettanto procuratore Piacente, che altrettanto ringrazio, ci confermerà questa cosa. Ricordo che la dottoressa Dolci della DDA di Erba, non più tardi di un mese fa, nostra ospite a Erba, aveva proprio citato il tema dell'omertà. Quindi all'omertà si contrappone sicuramente un'azione, che è quella che si vuole far scaturire attraverso iniziative di questo tipo, che toccano un po' la coscienza di ciascuno di noi nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo della rassegna, del progetto, dicevo, coordinato dal Comune di Como, è quello di dare aiuto e assistenza alle vittime di mafia. Anche qui, vittime di mafia che cosa sono? Possiamo intenderle diversamente. Ci sono le vittime di mafia un po' più conosciute, che sono quelle magari rappresentate nei pannelli della mostra, che se non avete avuto modo di vedere all'entrata è riportata qui, così come ci ha seguito durante i 5 incontri. Raccontano le storie di 5 vittime tra virgolette famose che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alle mafie nei territori di origine. Non ve li sto a citare, magari sicuramente conoscete tutti questi cinque protagonisti. Vittime di mafia non sono solo queste, ma sono magari altre meno visibili che hanno subito altri tipi di affronto da parte della criminalità, hanno subito intimidazione, hanno subito estorsioni, sono state a loro volta vittime dell'usura. In questo territorio conosciamo anche questo fenomeno che comunque introduce, diciamo, questo tipo di persone in un tunnel da cui si esce solo in due modi: o qualcuno dice in piedi perché ha avuto il coraggio di denunciare all'autorità giudiziaria, o in altro modo, non più in piedi, se da questo tunnel non si ha modo o coraggio di uscire. Ed è per questo che appunto si è pensato comunque a degli strumenti di aiuto e assistenza delle vittime. Ci sono delle slide che ci ricordano che comunque ci sono degli strumenti anche sul territorio, sono degli sportelli istituiti presso le camere di commercio, si chiamano Riemergo, che tendono appunto a dare assistenza, anche a volte garantendo l'anonimato, a chi ha bisogno di aiuto e assistenza. È vero, ci sono sempre le forze dell'ordine, c'è sempre l'autorità giudiziaria a cui fare, ed è giusto fare, denuncia, ma c'è anche questa rete di aiuto e assistenza appunto all'interno di questi sportelli presso tutte le camere di commercio, anche presso le camere di commercio di Como. E poi c'è lo sportello SOS Giustizia, gestito dall'Associazione Libera, sempre in accordo con le camere di commercio, attraverso cui è possibile appunto denunciare tramite un numero di telefono, tramite una presenza fisica agli sportelli, denunciare questi episodi, che a volte non sono episodi così singoli, ma sono qualcosa di che coinvolge la vita delle persone e mette a rischio la vita delle persone. Vi dicevo prima, ad esempio, il fenomeno dell'usura. È appunto questo uno forse l'obiettivo principale che ci si pone con la rassegna, ne parleremo anche questa sera. Dell'altro, che tipo di diciamo conclusione possiamo fare rispetto a questo percorso, visto l'interesse comunque attestato anche dalla presenza di questa sera, attestato dal fatto che ci sono 5 amministrazioni comunali, 5 biblioteche che hanno partecipato. La nostra proposta da sempre è quella di lanciare un, lo chiamiamo così, comitato permanente contro le mafie in questa zona della Brianza, costituito da cittadini, associazioni, amministrazioni pubbliche. Ecco, possiamo magari lanciare questa cosa alla fine per raccogliere magari anche le vostre impressioni, le vostre domande che sicuramente rivolgerete al procuratore, e cercare poi di fare sintesi e raccogliere il seminato che durante queste 5 serate abbiamo cercato di portare con vari relatori, con vari elementi di discussione che abbiamo appunto affrontato e che vediamo questa sera in conclusione. Do la parola a Paolo Moretti della provincia. È stato detto che Emilia Patrine ci ha seguito durante tutto il percorso della rassegna, che ci presenta il procuratore e condurrà la serata. Grazie ancora.
Grazie mille. Allora, grazie dell'invito, dell'opportunità di poter fare domande al procuratore. È il mio lavoro e quindi meglio di così non si potrebbe chiedere. Prima di, il tema della serata è puntato soprattutto sulle vittime, ma prima di parlare di vittime forse bisogna prendere un attimino alla larga. Alla larga perché? Perché giustamente, come Roberto prima diceva, questo è un territorio dove la presenza dell''ndrangheta c'è, è forte. Vi do giusto un paio di numeri per capire di cosa stiamo parlando. Noi negli ultimi 7-8 anni abbiamo assistito solo in provincia di Como all'arresto di 55 persone accusate di 416 bis, ovvero associazione per delinquere di stampo mafioso. Di queste 55 persone, 20 sono già state condannate in via definitiva per questo reato, che significa che per lo Stato italiano sono mafiose. Le inchieste hanno portato a scoprire 5 locali di 'Ndrangheta. La locale di 'Ndrangheta è il nucleo territoriale più piccolo, se vogliamo, ma quello più radicato sul territorio della 'Ndrangheta. 5 locali, che sono la locale di Canzonasso, quella di Erba, Mariano Comense, che è storica e attualmente anche la locale che possiede il crimine, così viene chiamato, cioè la più alta in grado in Lombardia, la locale di Fino Mornasco e la locale di Cermenate. Poi a Cabiate è stata anche trovata una famiglia di 'ndranghetisti che faceva riferimento alla locale di Mariano Comense, ma gestiva il territorio di Cabiate. In più, ciliegina sulla torta, in Verigo ha ospitato per tanti anni Antonino Belnome, che è attualmente uno dei più importanti collaboratori di giustizia in Lombardia sul fenomeno 'Ndrangheta, criminalità organizzata. Ha permesso di scoprire anche diversi delitti commessi anche sul territorio comasco. Quindi io ho fatto un excursus recente, però sarebbe forse sbagliato, e qui faccio intervenire il procuratore Nicola Piacente, pensare che questi ultimi 7-8 anni dopo l'operazione Infinito, che è una grossissima operazione, una delle più grosse operazioni del nord Italia contro la criminalità organizzata, è forse sbagliato pensare che questo fenomeno comincia adesso. Noi probabilmente in questo momento, ormai da qualche anno, ne stiamo parlando sempre di più, però la presenza dell''Ndrangheta è un fenomeno forse radicato nel passato. Allora chiedo ovviamente al procuratore conferma di questa, che dagli atti giudiziari è più che una semplice supposizione, immagino.
Intanto buonasera. Dunque, potevo iniziare con una prima considerazione. È un bel colpo d'occhio, nel senso, vedo, come dire, una sala piena. Quantomeno c'è questo un buon indice di sensibilità, quindi veramente vi ringrazio per la vostra presenza. Il mio apprezzamento per le autorità, per quanto hanno organizzato queste manifestazioni, che finiscono malissimo stasera con me, mi dispiace, insomma, ma non è colpa mia, insomma, ecco, ho accettato un invito. E, sì, il ruolo delle autorità è sicuramente quello essere un volano molto importante, diciamo, di sensibilizzazione e diffusione di una cultura della legalità. Mi riferisco soprattutto alle autorità sul territorio, perché poi in fondo talvolta il magistrato può essere visto anche come figura tutto sommato importante, cioè, come dire, lontana, importante, ma lontana non di frequentazione quotidiana. È la quotidianità di chi si propone, appunto, come le associazioni, come le autorità locali, insomma, di fare da volano, di diffondere giornalmente, insomma, una cultura della legalità. Ecco, questo è il ruolo più importante, il contributo più importante che si può dare alla società. Dunque, questo territorio. Allora, permetto, io ho dovuto in qualche maniera anche studiare, perché sono a Como e ricopro questo incarico da circa 2 anni, quindi inevitabilmente per chi deve avere in qualche maniera un punto di vista privilegiato sulle dinamiche criminali, 2 anni non sono assolutamente molti, ci vuole molto più tempo per impadronirsi e per comprendere le dinamiche criminali. Sono in qualche maniera agevolato dal fatto di essere stato a Milano per 6 anni, di essere stato nella direzione di scrittura antimafia, e quindi di conservare in qualche maniera una memoria di un territorio magari più vasto, quello del distretto di Corte d'Appello di Milano, ma che in qualche maniera però, come dire, aveva delle focalizzazioni proprio su come ecco. Allora, il problema è questo. Io temo che caratteristica della nostra cultura, e purtroppo mi ci metto in mezzo anch'io, e la mancanza di memoria. La memoria storica ha di fatti estremamente importanti e significativi. Io faccio un esempio, devo dire, un po' di carattere generale, generalista, ma che va inevitabilmente a calzare, diciamo, sull'argomento della serata. Noi siamo assolutamente convinti che la strategia stragista di Cosa Nostra sia iniziata con gli attentati di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Noi dimentichiamo un episodio gravissimo che riassume in sé la barbarie degli attentati del 92, che è la strage di Portella della Ginestra. In quel caso non si trattò di un attacco tutto sommato mirato nei confronti di un magistrato e della scorta, ma si trattò di un attentato indiscriminato contro dei lavoratori che legittimamente protestavano per condizioni di vita migliore, perché cercavano in qualche maniera di rompere anche uno stato di una situazione di assoggettamento, di servilismo nei confronti di una cultura e di un'economia assolutamente latifondista. Ma lì troviamo assommata la barbarie poi degli anni 90 e degli anni 2000, perché lì furono ammazzati dei bambini. Ricordiamo l'omicidio con lo scioglimento dell'acido del figlio del collaboratore di giustizia di Matteo, però nulla di nuovo, perché dei bambini erano stati ammazzati anche a Portella della Ginestra. Quindi voglio dire, purtroppo la storia si ripete, l'importante è studiarla, ricordarsela e quindi farla propria come in qualche maniera anche esperienza di vita e modello di insegnamento. Sì, prima dell'operazione Infinito, che cosa abbiamo avuto? Intanto abbiamo avuto, a partire dagli anni 50, quando venne approvata la legge sulle misure di prevenzione, quella del 56, ma vogliamo parlare di 'ndrangheta? Sì, probabilmente. Secondo me non dovremmo parlare soltanto di 'ndrangheta, comunque parliamo di 'ndrangheta. Abbiamo avuto 44 sospettati di appartenenza a questa organizzazione che sono stati portati qui al soggiorno obbligato. Io non penso che questa qui sia stata l'unica causa della diffusione della metastasi criminale nei territori di Como, di Lecco, né tantomeno al territorio lombardo. Il polo d'attrazione fondamentale, non dico questo anche perché dunque teniamo presente anche un altro aspetto, cioè parlando di mafie, Cosa Nostra, così come la 'ndrangheta, sono diffuse anche negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Germania, e non è che lì andassero i soggiornati obbligati, erano stati esteri dove noi non potevamo mandare i soggiornati obbligati. Quindi il soggiorno obbligato è una delle varie concause. La causa principale è la presenza del capitale, perché noi continuiamo ancora a essere culturalmente ancorati a una concezione della mafia di natura militaristica, di occupazione militare del territorio, di intimidazione attraverso le armi, di diffusione di una cultura che inevitabilmente falleva esclusivamente su un numero più o meno vasto di affiliati, quindi su una capacità di intimidazione che è basata sui numeri, sulle armi, sulle modalità anche, no, di propagazione di questa capacità di intimidazione. Ma se c'è capacità di intimidazione, perché questa è finalizzata principalmente all'accumulazione di capitali, e noi per anni, questo qui devo fare autocritica, noi ci siamo polarizzati principalmente nell'attaccare le strutture militari delle organizzazioni, quando come magistrati avremmo dovuto guardare magari con maggiore attenzione a quelle che erano le dinamiche finanziarie. Ed è, non è un caso che, fra l'altro, lei parlava di locali, no? Benissimo, allora Infinito ne ha registrate 5. La notte di San Vito, la notte di Fiori, cioè l'operazione di Fiori di San Vito, ne aveva registrate 16 in Lombardia, di cui ben 6 nella provincia di Como, e non coincidente con le 5 Infinito. Quindi la storia in qualche maniera ci insegna che almeno 10 comuni hanno avuto una presenza calabrese che di fatto è stata una clonazione. Il locale non è altro che una cellula dell'Andrangheta che è una clonazione di una cellula esistente in un centro corrispondente della regione di provenienza. Per cui ci sono, come dire, appartenenti alla cosca di Platì che si trovano concentrati in un determinato comune, cosche appartenenti al clan dei crotonesi che invece si trovano in altre zone del territorio lombardo. Clonando si creano delle forme, voglio dire, di aggregazione, di collegamento, di comunanza di interessi particolarmente solide con la madre patria, che tra l'altro negli anni ha sempre conservato un potere di direzione, attraverso quella che viene chiamata, è stata indicata dal bel nome ma anche da altri collaboratori di giustizia, come la cosiddetta Camera di Controllo. La Camera di Controllo non è altro che un organismo che di fatto deve diramare gli ordini dalla Calabria alle organizzazioni che si sono diramate nel territorio, in questo caso lombardo, in genere nei territori extra calabresi, eccetera, e deve verificare che poi le gerarchie e gli ordini vengono rispettate anche nelle regioni, come dire, diverse dalla Calabria. Si tenga conto, tra l'altro, che l'Andrangheta, comunque il fenomeno criminale mafioso, non si ferma a Como e a Lecco, è presente a Varese, ma è presente oltre confine. Cioè, dobbiamo tenere presente che, indipendentemente da quelli che potrebbero essere, che sono i confini che esistono tra l'Italia e la Svizzera, abbiamo presenza di cosche calabresi anche nel Canton Ticino. E sono nel Canton Ticino e anche in Svizzera, in altri cantoni, anche non di lingua italiana. Vi invito a notare questo aspetto e poi magari mi fermo e continuiamo anche la nostra conversazione. Con tutto il rispetto, voglio dire, per l'importanza che ha nei territori provinciali ciascun comune, la presenza dell'Andrangheta è una presenza, come dire, tendenzialmente occulta, che cerca di insediarsi, di fare affari nei piccoli centri. Milano, che è una città di, voglio dire, circa 2 milioni di abitanti, ha registrato tre locali di 'ndrangheta, però accertati negli anni pregressi, ma le ultime indagini non individuano più i locali in una città come Milano che polarizza le attenzioni delle forze dell'ordine, eccetera. Ci sono piccoli centri invece dove obiettivamente, non soltanto qui, ma anche se vedete nel Canton Ticino, dove ci sono delle cosche mafiose che obiettivamente prosperano, si sviluppano, lontani dai riflettori delle grandi città. E devo dire, ahimè, questo purtroppo va a discapito di quelle che sono state delle scelte forse non abbastanza accurate da parte del legislatore, delle istituzioni, in territori dove noto una preoccupante assenza di presidi di polizia. Io non mi so spiegare perché in tutta la provincia di Como, 163 comuni, ci sia soltanto una squadra mobile e non ci siano commissariati, in un territorio vastissimo tra l'altro. Non mi so spiegare come mai il peso dell'ordine pubblico, della prevenzione dei reati e del contrasto alla criminalità debba essere portato avanti esclusivamente dalle stazioni di carabinieri, dalle compagnie di carabinieri. Il numero, devo dire, percentualmente è in termini reali inferiore rispetto a zone altrettanto ricche, altrettanto appetibili, altrettanto popolate, come diciamo, ecco, la parte della Brianza che fa capo a Monza. Non mi spiego come mai dei presidi della Guardia di Finanza col tempo siano stati aboliti in quelle che erano delle zone privilegiate per il transito non soltanto delle sigarette ma anche dei capitali tra l'Italia e la Svizzera. Ecco, questa assenza di presidi di forza dell'ordine mi ha stupito in questi due anni, e questa come dire, corrispondente difficoltà di fare le indagini e di controllare un territorio. Onore a chi riesce a farlo, però obiettivamente i presupposti sono estremamente, estremamente difficoltosi.
Peraltro mi riallaccio proprio a questa osservazione. Forse non è un caso che l'ultima operazione contro la criminalità organizzata abbia avuto come teatro Cantù. Cantù che ovviamente non è Milano, ma per la provincia di Como è un grosso centro, eppure un centro interessato da un fenomeno mafioso molto particolare e molto preoccupante. A Cantù c'è il comando compagnia oltre alla stazione dei carabinieri, e probabilmente proprio questa presenza fisica dei carabinieri di Cantù ha fatto sì che pian pianino le voci di certe modalità, di certi atteggiamenti, di certi comportamenti arrivassero e potessero trasformarsi, come in effetti poi è avvenuto, in un'inchiesta che ha permesso di arrivare agli arresti di cui avete sicuramente letto recentemente. Questo mi permette anche di fare di rilasciarmi alla domanda che segue. Il fenomeno scoperto a Cantù è un po' differente rispetto ai fenomeni scoperti precedentemente, quasi tutti legati a imprese, a piccole industrie, al tentativo dell''ndrangheta di entrare nel tessuto imprenditoriale. Qui abbiamo un tentativo dell''ndrangheta di entrare nel tessuto degli esercenti, dei bar commerciale, e di arrivare a controllare la cosiddetta movida, cioè il giro di giovani che sempre più frequentemente si sposta su Cantù nel mercoledì drink o il sabato sera. Controllarli come? Controllarli con modalità violente, in questo caso sì violente, mentre in altre situazioni l''ndrangheta e la criminalità organizzata hanno cercato di restare abbastanza sotto traccia per non destare preoccupazioni, qui le modalità sono state violente e potevano sembrare le modalità abbastanza tipiche, chiamiamole così, dello scazzottamento fuori dal locale per eccesso di alcol, piuttosto che cosa hai da guardare, hai guardato la mia tipa, eccetera, eccetera, e qui andavamo ben oltre. La contestazione a queste persone, la maggior parte dei quali non sono state accusate di associazione del delinquere stato mafioso, è però di aver utilizzato il metodo mafioso. Ecco, forse varrebbe la pena interrogarsi e spiegare. Quando parliamo di metodo mafioso, soprattutto in una realtà come Cantù, cosa intendiamo?
Allora, partiamo dal presupposto che le modalità di manifestazione di un'organizzazione mafiosa sono le più diversificate. Comprendono anche quelle che apparentemente possono essere qualificate come episodi di bullismo, ma che voglio dire, dietro l'apparenza, però hanno delle logiche criminali ben piuttosto importanti. Allora, il metodo mafioso è quello che viene qualificato, voglio dire, sul piano giurisprudenziale e legislativo dal paradigma criminoso che è cristallizzato dall'articolo 416 bis del codice penale, cioè chiunque sostanzialmente avvalendosi della propria forza di intimidazione, dallo stato di assoggettamento che ne deriva, assume il controllo di determinate attività. Quello lì è il cosiddetto metodo mafioso. L'articolo 7 di una legge del 91 che è stata quindi fortemente, tra l'altro, voluta da proprio Giovanni Falcone, prevede proprio come aggravante, indipendentemente dall'accertata appartenenza a un'organizzazione di stampo mafioso, come aggravante l'utilizzo del metodo mafioso, cioè l'utilizzo di un determinato metodo intimidatorio che ha come effetto la creazione di uno stato di intimidazione, quindi di conseguente assoggettamento, come aggravante per la perpetrazione di delitti, non di contravvenzioni, chiaramente di delitti. Quindi, ora, ecco perché riconosciuto il metodo mafioso, perché le modalità con cui si sono manifestati i soggetti arrestati a Cantù erano tali da creare un senso di intimidazione diffuso, quindi l'utilizzo del metodo previsto dal 416 bis nell'ambito di reati finalizzati attraverso l'intimidazione a ottenere il controllo di determinate attività. Indipendentemente, come dicevo, appunto dall'appartenenza ad un'associazione criminale. Ma nel momento in cui io dico che purtroppo qui c'è una purtroppo una carenza di memoria. Dunque, io mi risulta che nel 2010 a Erba soltanto una notte vengono fatte saltare due discoteche. Quindi il tentativo, voglio dire, di individuare nell'ambito del divertimento, quello che potrebbero essere il divertimento, diciamo, dello svago, quelli che possono essere appunto le discoteche, i bar, i locali di ritrovo, delle forme di controllo, oltre che di accumulazione di capitali, voglio dire roba vecchia, così come purtroppo all'epoca inizialmente qualcuno qualificò questi episodi di danneggiamento come delle ragazzate, e questo mi ricorda, voglio dire, le prime reazioni a quelli che sono stati poi gli arresti che sono stati fatti a Cantù, cioè sostanzialmente una prima inquadramento di questi episodi per quali questi ragazzi sono stati arrestati come appunto episodi di bullismo. In entrambi i casi ci sono invece delle logiche criminali ben particolari. Ora, attraverso il divertimento, cioè il controllo del divertimento, voglio dire, in Italia non sono diffuse le case da gioco, anche se, voglio dire, poco oltre il confine abbiamo un'esclave italiana a Campione d'Italia, però... Ricordiamoci che una delle forme di controllo di manifestazione mafiosa all'estero, tipo negli Stati Uniti, è stato proprio il controllo delle case da gioco. Quindi il divertimento, lo svago, che si chiami discoteca, che si chiami luoghi di fuoco, che si chiami bar, che si chiami laddove è possibile appunto casa da gioco, eccetera, è comunque da sempre una forma non soltanto di controllo di un'attività economica, ma anche una forma, perché questo è mafia anche. Forse diventa la forma più pericolosa di manifestazione della mafia, diventa anche consenso sociale. Se io assicuro, controllando, lo svago, il divertimento, così come si assicura anche attraverso il ricorso al lavoro nero, forme di ammortizzatori sociali come può essere appunto il lavoro non assicurato per i disoccupati, gli immigrati, prima erano gli immigrati del sud, adesso magari sono anche gli immigrati extracomunitari. Se io assicuro in Puglia, io sono pugliese, quindi sono qui stasera posso utilizzare un'espressione politicamente corretta, non come meridionale, ma come diversamente settentrionale, ecco, forse questo è un tentativo, come dire, di sentirmi meno, di farmi sentire meno culturalmente lontano, ma devo dire, nel momento in cui in Puglia la mafia pugliese comincia a controllare il contrabbando, che è un emarginatore sociale in alcune aree proprio verso che risolve, voglio dire, percentuali di circolazione piuttosto ampie, ecco, questa è una forma di diffusione della mafia pericolosissima, molto più pericolosa rispetto all'intimidazione, rispetto all'omicidio, rispetto alla richiesta del pizzo con metodi violenti, perché nel momento in cui vi è consenso vi è, come dire, un forte radicamento di una motivazione per essere omertosi. La vittima strangolata, l'usurato, l'estorto, alla fine può anche ribellarsi se non ce la fa più, ma colui che ha un obbligo di riconoscenza nei confronti dell'organizzazione, perché lavora grazie all'organizzazione o perché in qualche maniera trova svago, appagamento nei servizi che l'organizzazione mette a disposizione, quelle sono le persone che effettivamente sono più refrattarie a collaborare, sono quelle le persone che in qualche maniera, anche inconsapevolmente, seppur vedendo delle proprie necessità di carattere magari di lavorativo, di sopravvivenza, comunque consentono l'operatività e la sopravvivenza dell'organizzazione mafiosa.
A proposito di vittime, veniamo al tema della serata. Si parla molto spesso di vittime, si ha anche un'immagine di vittime di mafia. Quando si parla di vittime di mafia, ovviamente si pensano alle vittime più famose, Falcone, Borsellino, ma non solo, Portella della Ginestra, ma non soltanto. Però le vittime di mafia sono anche altre. Allora, affrontiamolo da magari un punto di vista un pochino più scomodo, mettiamolo così. La domanda secca. Lei mi diceva che voi, come ufficio, avete ovviamente monitorato tutti quei fenomeni spia che potrebbero far pensare alla presenza di una criminalità organizzata. Poi magari spiegherà esattamente di quali fenomeni spia stiamo parlando. Quante volte le è capitato, sia qui a Como ma anche altrove, che una persona vittima di questo fenomeno spia, chiamiamolo così, sia venuta da voi e gli ha detto: ebbene sì, sono minacciato, e mi ha minacciato Tizio Caio?
Risposta secca?
Sì.
Zero. In 2 anni. Allora, sempre perché diversamente settentrionale, sempre perché proveniente dalla DDA di Milano, in qualche maniera, d'intesa con i carabinieri, perché loro hanno maggiore radicamento sul territorio, io mensilmente mi faccio inviare un elenco di quelli che potrebbero essere appunto gli episodi di spia di una presenza criminale, mafiosa, quantomeno organizzata, sul territorio. Gli episodi di spia sono sostanzialmente che cosa? Le intimidazioni, i danni degli imprenditori, dei commercianti, dei professionisti, attraverso telefonate minatorie, lettere anonime con richieste estorsive, con minacce, attraverso, con forme più eclatanti, voglio dire, incendi di automezzi o, voglio dire, dei luoghi, degli immobili dove si svolge l'attività, eccetera, o esplosioni di colpi d'arma da fuoco e così via. Ora, forse perché caratterizzanti i comuni più piccoli, eccetera, perché i bisogni, voglio dire, sono effettivamente abbastanza frequenti, ogni mese ce ne sono almeno 2, e sistematicamente noi ci troviamo di fronte a una dichiarazione da parte della vittima che nega di aver ricevuto richieste estorsive, nega di essere mai stato vittima in precedenza di episodi di questo genere, nega di avere nemici o quant'altro che possano in qualche maniera giustificare. Ora, tutto questo vuol dire 2 chiavi di lettura. Ha premesso che nel momento in cui qualcuno nega di aver ricevuto in precedenza delle intimidazioni analoghe, eccetera, diciamo così che nel 50% dei casi mente spudoratamente. Perché andando a guardare negli archivi di polizia e dei carabinieri si scopre che magari qualche anno prima ha ricevuto degli episodi analoghi. Oppure l'azienda presso la quale lavora, presso la, magari la quale ha assunto dirigenziali, succedendo magari a una persona, però l'azienda oggetto dell'intimidazione era sempre quella, va bene. Ora quindi, evidentemente, cominciando a conoscere un po' le dinamiche della provincia di Como, eccetera, è vero, talvolta ci si può trovare, e questa è la cosa che veramente mi ha sconvolto sul piano proprio della conoscenza, dell'approccio che ho avuto poi con determinate dinamiche locali. Dunque, nell'Alto Lago c'è, e questo la dice lunga, proprio perché nell'Alto Lago noi abbiamo la minore presenza in percentuale di forze dell'ordine. nell'altro lato c'è una abitudine consolidata, eccetera, di risolvere le questioni private attraverso qualche schioppettata e qualche incendio, eccetera, che è una modalità, voglio dire, che si trova magari talvolta al di sotto del 48esimo parallelo e che non è proprio, cioè voglio dire, qui veramente gli antipodi talvolta si toccano come modalità di risoluzione delle controversie. Ma vista, voglio dire, la scarsa presenza delle forze dell'ordine, in questi casi, che non dico che siano i casi che poi in qualche maniera ci fanno gioire perché voglio dire, ah che bello, non c'è la mafia in quei posti, no, ci fanno riflettere, perché evidentemente se succede questo è perché non c'è lo Stato, perché c'è una verosimilmente una radicata sfiducia verso altre forme di composizione civile delle controversie, che poi voglio dire è anche la logica che porta magari in altro tipo di territori, magari caratterizzati da maggiore benessere, da una maggiore circolazione di capitali, eccetera, la stessa logica che porta ad affermarsi dell'affermazione delle organizzazioni mafiose, cioè l'assenza di una efficace azione dello Stato. Perché talvolta, e questo non voglio dire, dimostra come al sud, così come al nord, la mafia ha modalità di manifestazione assolutamente molteplici anche nell'arco e nell'ambito di pochi chilometri quadrati. Perché noi possiamo anche avere le forme di intimidazione violenta, quasi di carattere gangsteristico eclatante di Cantù, però noi abbiamo anche, con riferimento appunto all'offerta dello svago nell'ambito della discoteca del bar luogo del Romo, o anche all'offerta di denaro, per esempio, ha una presenza mafiosa che inizialmente non intimidisce, ma fornisce dei servizi. E questo lo si è notato soprattutto nei periodi di crisi in cui, diciamo così, presidi istituzionali come potevano essere le banche, per esempio, o altre forme di ammortizzazioni, ammortizzatori, voglio dire, sociali, economici, eccetera, purtroppo non avevano la capacità di soddisfare la richiesta impellente di denaro delle fasce imprenditoriali e anche, o anche, voglio dire, delle famiglie per i bisogni primari. Quella mafia che dagli anni 60 si è radicata qui non soltanto a causa dei confinati, ma anche perché negli anni 60, voglio dire, si è capito che c'era il boom economico e che, voglio dire, trovava proprio nelle regioni del nord un elemento trainante di sviluppo, eccetera. Quella mafia in quegli anni ha accumulato risorse tali da poter diventare negli anni 2000, negli anni della crisi, un sostituto perfetto di una struttura bancaria che non ce la faceva a esporsi sul piano creditizio nei confronti di tutti quelli che ne avevano bisogno. Per cui qui ci deve essere verosimilmente un'analisi, una sorta di modulazione del fenomeno del vittimismo mafioso, perché molto spesso si diventa vittime della mafia per elezione o per inconsapevolezza. Si diventa vittime della mafia perché inizialmente si accede a un servizio che permette, per esempio, l'immissione di capitale contante immediato, che può, come dire, consentire la rivitalizzazione di un'attività economica in crisi. Ma poi inevitabilmente quello non è altro che l'inizio della fine, quello non è altro che l'inizio di un tunnel che diventa baratro, nell'ambito del quale quell'azienda viene, sistematicamente e ineluttabilmente sottratta al suo titolare, perché diventa poi di fatto un'azienda controllata dalla mafia, che si riprende così con gli interessi, non attraverso i pignoramenti, non attraverso le iscrizioni di ipoteche, non attraverso le cause civili che purtroppo durano decenni, eccetera, ma attraverso il controllo di fatto quell'azienda nei confronti della quale si è dimostrata creditrice, eccetera. Per cui vi è uno stadio iniziale in cui la vittima apparentemente è un beneficiato, ma si diventa vittime, voglio dire, in una progressione temporale ineluttabile, per cui la percezione, voglio dire, della presenza mafiosa, dell'ineluttabilità della presenza mafiosa, avviene in un momento magari postergato di mesi, se non di anni, rispetto a quello che è stato il contatto iniziale, inizialmente, voglio dire, salutato favorevolmente perché ha permesso all'azienda o alla persona in difficoltà di uscire momentaneamente dalla crisi. Ma quello non è altro che l'inizio della fine, per cui quello che era prima titolare effettivo, oltre che ufficiale, di fatto poi diventa semplicemente la testa di legno di una attività che di fatto è controllata dall'organizzazione mafiosa. Beh, dopodiché allora la vittima chi è? Beh, non è soltanto la persona gambizzata, ferita, taglieggiata, eccetera. E, come dire, è tutto un tessuto sociale. E sono di fatto poi gli eredi di questo tessuto sociale, giovani che poi crescono in una logica assolutamente diversa, distorta rispetto a quelli che dovrebbero essere i valori per quanto riguarda appunto la composizione della controversia, per quanto riguarda le modalità di soluzione e di riemersione della crisi. E attenzione, molto spesso questa emersione dal momento di crisi diventa cappio, anche perché la vittima a sua volta, e questo è un fenomeno tipicamente italiano ed è tragicamente un fenomeno nazionale, anche perché non ci sono molte vittime che non hanno effettivamente nulla da nascondere. Tutto il territorio nazionale è un territorio di evasione fiscale, tributaria, è un territorio di aggiramento di norme che se rispettate ci avrebbero consentito di avere servizi migliori, scuole che funzionano, comuni che sono in grado di garantire la nettezza urbana, che sono in grado di garantire l'assistenza agli anziani o alle famiglie bisognose. Ma nel momento in cui l'ausilio della mafia o il cappio, voglio dire, incrocia un'abitudine alla violazione delle regole, che molto spesso è l'evasione tributaria, quella persona, la vittima, voglio dire, è doppiamente vincolata, è doppiamente prigioniera. Da una parte, voglio dire, perché intimidita dalla mafia è consapevole di quelle che possono essere le conseguenze della sua delazione. E poi perché, voglio dire, intimidita anche dal suo passato, dal suo, voglio dire, dalla sua impressione pregressa, dal fatto che dicendo tutta la verità inevitabilmente si espone all'intervento dello Stato, quantomeno, voglio dire, del recupero delle somme che comunque è evaso. L'evasione tributaria, voglio dire, la faccio in maniera semplicistica, però è, devo dire, uno dei fenomeni più diffusi e uno dei fenomeni che in qualche maniera, oltre al timore, impedisce alla vittima effettivamente di dire tutto quello che andrebbe raccontato alle istituzioni.
Parlando di sistema bancario, e magari faccio l'ultima domanda e poi dopo lasciamo spazio alle domande della platea, mi tornava in mente una storia che risale appunto all'operazione Infinito, di questo funzionario di banca di Erba che era molto amico di Franco Crivaro. Franco Crivaro, personaggio noto, legato alla famiglia del Poco Trovato, condannato in via definitiva per associazione delinquente di stampo mafioso, una persona che girava per Erba con la pistola nella fondina, spesso volentieri sotto la giacca. In che modo era diventato amico di Franco Crivaro? Questa persona chiedeva a Franco Crivaro di poter andare a fare il recupero crediti a casa della vecchietta per suo conto. sapendo bene chi fosse Franco Crivaro e con chi girasse, visto che girava con Pasquale Varca, che quando è stato chiesto al funzionario di banca: lei sa chi è Pasquale Varca? Ah sì, dicono che sia il capo della mafia a Erba. Beh, allora ok, se sei informato va bene così. C'è però una critica che viene mossa, vediamo adesso quanto pretestuosamente e quanto no, allo Stato e in particolar modo alla giustizia, e quindi chiamo in causa lei in quanto rappresentante, che dice: certo che si rivolgono alla 'ndrangheta per fare il recupero crediti, perché quando ci si rivolge allo Stato e alla legge ci vogliono anni. E io ormai quel credito lì non lo posso più, cioè una volta che anche dovessi riuscire ad aggredire quel bene, ormai è troppo tardi, o magari l'azienda nel frattempo l'ho dovuta chiudere. Come rispondiamo a questa critica barra giustificazione?
Che l'80% dei casi è vero, purtroppo. Una delle ragioni per cui il nostro paese è scarsamente appetibile in termini di investimenti dall'estero, eccetera, è legato alla lungaggine dei procedimenti civili, oltre che dei procedimenti penali. Voglio dire, l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio per delicata giustizia attesa le lungaggini processuali che riguardano ogni tipo, voglio dire, di procedimento, come la delicata giustizia è una violazione evidente dei diritti dell'uomo. Ora, sì, è chiaro, il recupero crediti appunto è uno dei servizi che è più efficaci, che la criminalità organizzata consente, che mette a disposizione. E, voglio dire, ma comunque è una forma efficiente che comunque batte in termini di tempo, temporale, qualsiasi sistema giudiziario. Cioè, voglio dire, non c'è sistema giudiziario che possa competere con un recupero crediti fatto da un'associazione criminale. Perché il recupero crediti è immediato, è ad horas, è a giorno, eccetera. Quindi, voglio dire, scordiamoci che ci possa essere un'azione quanto più avanzata possibile o quanto meno gravata, o molto meno gravata rispetto, voglio dire, ai nostri tribunali di contenziosi civili, eccetera, che possa essere in grado di competere con questo tipo di servizio. Ripeto, la soluzione non, al momento non la vedo, nel senso che a fronte di quella che potrebbe essere magari un impegno sul piano civile, sul piano legislativo, sul piano della comunità, per cercare, ecco, di rendere il più efficiente possibile il sistema di giustizia, eccetera, c'è comunque sempre, e questo voglio dire, io temo che faccia parte ormai di una, di un modo di pensare di essere che è insito in diversi di noi, eccetera, che sia, voglio dire, quello di individuare una strada non maestra, ma una strada, un abbrivio, voglio dire, per quanto illegale e pericolosissimo, per raggiungere un risultato immediato che, per esempio, renda magari quella banca più competitiva rispetto ad altre per quanto riguarda l'abbattimento dell'esposizione creditoria, cioè l'esposizione nei confronti dei propri debitori. Purtroppo, voglio dire, inevitabilmente è un vuoto di efficienza, di servizi dello Stato che è stato facilmente riempito dalle organizzazioni criminali, ma che, ripeto, comunque non ha nessuna giustificazione, perché, ripeto, non c'è nessun sistema di giustizia efficiente in grado, attraverso il rispetto della regola, attraverso il rispetto del contraddittorio, attraverso la garanzia dei diritti di entrambe le parti, eccetera, di arrivare in tempi così brevi, così magari anche cruenti, alle forme, come dire, al recupero di crediti e, come dire, al soddisfacimento di chi apparentemente magari vanta qualche diritto. Ecco, tutto qui.